Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Wake the nation, come the new Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them inside.
Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Sabato 6 maggio alle ore 20:30 all'agriturismo alla Ghetta Soave di Porto Mantovano, inaugurazione della stagione estiva 2017. Se vuoi essere dei nostri, ti accoglieremo nella nuova veranda con vista sul laghetto con l'apericena. Sorseggeremo insieme un fantastico aperitivo a scelta e poi, chi vorrà, maxi grigliata dell'agricoltore. Non mancheranno le sorprese, ma attenzione, è gradita la prenotazione al 333 800 80 32. Agriturismo alla Ghetta, strada Soana 13, Soave di Porto Mantovano.
Questa mattina sei uscito presto? Oppure ti sei svegliato più tardi del solito? Non è un problema. Io ti aspetto comunque, tutti i giorni, quando e dove vuoi. Radio Base Rassegna Stampa la trovi online. radiobase.eu. Mantova è qui.
Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova. www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Sono le 18.09, siamo in diretta con voi e entriamo proprio così, di getto, nella nostra seconda ora. C'è stato un cambio della guardia perché abbiamo salutato Beatrice che ci ha raccontato tantissimo sul cibo e la scienza per questo weekend. E sempre in questo weekend c'è un'altra cosa molto bella che non saprei come definire se non come un'avventura. Un'avventura 2.0 che però va a pescare anche nella tradizione, nelle bellezze anche naturalistiche della nostra Mantova.
Sì, ed è un mix tra natura, cultura, ma una cultura che va ripescata.
Perché sì, appunto, ripescata proprio
un po' di nicchia. È un po' di nicchia perché è percepita di nicchia, perché ha un pubblico tutto suo, fatto in realtà trasversalmente anche di giovani che sì. Si accostano, è la lirica.
Sì.
Quanti di voi ascoltano musica lirica, vanno a vedere le opere, operette, si appassionano a questo genere? Probabilmente pochi, perché comunque siamo più abituati ad ascoltare altri generi musicali che le radio passano in grandi quantità, anche noi in realtà abbiamo anche spaziato con la musica classica e quella della banda sulle nostre frequenze. La musica lirica rimane un mondo un po' a parte, però c'è Regione Lombardia che si è posta questo problema, ha detto: io devo stimolare le città e chi si occupa di cultura nel nostro territorio, e voglio incentivare le iniziative che parlano di lirica. E allora Pantacon, con il qui presente Matteo Rebecchi, qua giochiamo in casa, però ci tocca intervistarci.
Sì, io qua c'ho mezzo CDA di Pantacon, potrei andare a farmi uno spritz in questo momento.
Esatto, però Pantacon ha colto al volo questo invito e insieme ad altre città e ad altri soggetti culturali in Lombardia ha creato il progetto Città Incanto. Intanto benvenuto Matteo.
Benvenuto.
Grazie, ciao Valeria, ciao Elsa, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, Pantacon, dicevamo, organizza una crociera lirica tra città e acqua.
È un'operazione un po' strana, ma di cui siamo orgogliosi. È Opera Fitzcarraldo, è una crociera non convenzionale dedicata alla lirica che si svolgerà il prossimo weekend fra le giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio.
Sì.
Ed è un'operazione di turismo non convenzionale che vuole avvicinare il pubblico, genericamente inteso, al patrimonio lirico italiano, e lo vuole fare attraverso i luoghi che di questo patrimonio parlano nella città di Mantova. Una 2 giorni che parte da Grazie di Curtatone e che navigando verso la città porterà un gruppo di curiosi a poi viaggiare muovendosi a piedi fra gli spazi e i luoghi della cultura di Mantova, incontrando testimonial, esperienze che di questo patrimonio ci faranno un racconto eccezionale.
Dicevamo del progetto Città Incanto, che appunto vuole mescolare più elementi per riuscire ad avvicinarci ad un genere poco gettonato, però in questi luoghi con ospiti che cantano, si raccontano e stanno un po' al gioco, forse è un po' più semplice riuscire ad apprezzare la bellezza dell'opera lirica piuttosto che mettersi lì e dire: ok, adesso me l'ascolto, ma magari la capisco relativamente. Forse capire anche chi canta le opere, chi si avvicina a questo mondo per lavoro, per mestiere, per passione, perché lo fa, perché l'ha fatto, quali palcoscenici ha conosciuto e che differenza anche fa magari cantare alla Zanzara, ad esempio, per dire un luogo, no? Dove generalmente andiamo a fare gli aperitivi, ma con la musica lirica è un po' difficile sentirla, o nelle stanze di Palazzo Ducale o a Sparafucile, che tra l'altro è un luogo chiave che tutti conoscono dell'opera monteverdiana e non solo.
Sì, questo è esattamente veramente lo spirito con cui abbiamo costruito Opera Fitzcarraldo. Come ricordavi tu, Opera Fitzcarraldo fa parte di un progetto più ampio che si chiama Città Incanto, finanziato dalla Regione Lombardia, che vedrà nel corso del 2017 tutta una serie di eventi dedicati alla lirica sparsi un po' in diverse location lombarde. La prima azione di questo progetto è appunto Opera Fitzcarraldo, che cerca di avvicinare il pubblico alla lirica, proponendo appunto una serie di appuntamenti fra il molto serio e il molto scientificamente provato, tanto che ci siamo avvalsi della collaborazione preziosissima del Conservatorio Campiani di Mantova per la scelta appunto di questo tipo di interventi, ad altre, diciamo così, ad altre situazioni, altri appuntamenti in cui con la lirica un po' scherzeremo.
Sì.
Abbiamo in serbo una serie di situazioni dove un baritono vero sfiderà invece uno che è un cantante, diciamo, trasformista,
esatto,
per usare un eufemismo, e sarà, diciamo così, una sorta di tenzone che si risolverà in maniera drammatica. Avremo la presenza anche del teatro di figura, attraverso artisti che proporranno attraverso questo linguaggio il patrimonio lirico, e provate a immaginare Sandrone che parla di lirica
ad esempio contaminazioni, così come ad esempio un intervento lirico nel Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che,
certo,
voglio dire, collegamento immediato mentale può non esserci, e invece è un luogo che può essere trasformato anche in scenografia.
Assolutamente sì, perché i luoghi appunto che andremo a toccare sono quelli legati al bel canto, quindi da Palazzo Ducale al Museo Archeologico Nazionale di Mantova, che era il teatro di corte dei Gonzaga, al Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che era il teatro vecchio della città. Quindi tutti i luoghi trasformati, diciamo, dal corso della storia, ma che recano ancora traccia di questa tradizione, che è una tradizione importantissima per Mantova, ma per tutta l'Italia. D'altra parte, forse se uno straniero, diciamo, Mantova non capisce, ma se diciamo Rigoletto capisce
subito. Esatto. E poi, ad esempio, tra i big dei nomi, perché forse possiamo farne qualcuno, ma uno tra tutti è Enzo Dara. Sarà uno dei personaggi che si incontreranno in questa avventura, che tra l'altro ha una tabella di marcia molto serrata, perché non ci si riposa tanto in questi due giorni.
Crociera marziale,
esatto,
diciamo
così. Però ogni ora ha qualcosa da portare via come bagaglio anche culturale e ricordo positivo. Enzo Dara farà un incontro.
Sì, Enzo Dara, il maestro Enzo Dara, che diciamo è universalmente riconosciuto nel panorama mantovano come uno dei maggiori esponenti, si è prestato come tutti gli altri a partecipare gratuitamente a questa iniziativa, mettendo a disposizione la sua esperienza, e verrà, diciamo, intervistato, si confronterà con un giovane direttore, Giovanni Pavesi, in una conversazione che parlerà di lirica, affrontando i temi che porteranno, diciamo, il pubblico a scoprire come la lirica dal sublime spesso sconfina nel ridicolo. È uno dei tanti appuntamenti che speriamo possa, diciamo così, diversificare questa crociera, renderla frizzante, visto che abbiamo già detto che li facciamo navigare, li facciamo camminare, li facciamo naturalmente mangiare, e speriamo di poterli farle anche pernottare in una cornice un po' suggestiva,
sì,
perché è previsto appunto un accampamento in tenda presso la Rocca di Sparafucile, con un risveglio particolarissimo, perché invece che fargli fare la ginnastica come si faceva in un tempo che è meglio non ricordare e rinominare, gli faremo fare un altro tipo di ginnastica con un foniatra logopedista che, con muniti di tappetino, ci costringerà a esercitare la nostra voce.
Esercizi yoga per voce e corpo.
È il corpo
sono
quello che mi preoccupa.
Però chi canta sa benissimo che
sono molto
corpo
faticosi,
deve stare bene per poter cantare.
Ma fare gli esercizi, quindi, per voce e corpo sono molto faticosi.
Ma infatti questo esercizio per voce e corpo lo facciamo prima della colazione, cioè appena svegli.
Esatto, colazione in plein air subito dopo.
Subito dopo.
Esatto. Giusto per partire. www.pantacom.it è il sito dove potete trovare tutte le informazioni. C'è ancora qualche posto, noi stiamo incrociando le dita per via del tempo. Però
abbiamo
si può fare, esatto, ci sono,
non vi preoccupate,
ci sono i piani B, poi tante cose in realtà, magari c'è il trasferimento, ma poi ci sono molte cose anche al chiuso nei palazzi, quindi non è un problema, i luoghi non mancano, ovviamente bisogna avere solo la capacità d'adattamento.
Sì.
Sì. Alla notte intenta, alla fine uno.
Ma sì, è una.
Si può fare, è così drammatico, si può fare.
Poi se uno non vuole dormire, starà in piedi con...
Fa degli esercizi di yoga e voce di notte.
Così
può esercitarsi,
può esercitarsi. Pronto, può passare direttamente alla colazione senza il foniatra.
Esatto. Beh, noi allora... questo l'abbiamo esaurito, ma abbiamo molto altro di cui chiacchierare con Matteo Rebecchi, tra cui un festival dei burattini che torna per la seconda edizione, che è divertentissimo perché è proprio
perché sì,
arte di strada pura, che torna ad animare San Benedetto e lo fa in un weekend di maggio, e il 20 e il 21, quindi vi raccontiamo quello. E poi anche passiamo anche ad argomenti più seri, seriosi.
Sempre un po' di serietà ci vuole.
Sempre un po' di serietà ce la mettiamo con la rigenerazione urbana, che è un po' il filo conduttore di molte attività condivise con il Comune di Mantova. Insomma, rimanete con noi, tra poco vi raccontiamo tutto.
Sì.
Si consuma, ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma. La foto della scuola non mi assomiglia più, ma i miei difetti sono tutti intatti. E ogni cicatrice è un autografo di Dio. Nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio. Per quanto mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. E giorno dopo giorno passeranno le stagioni, ma resterà qualcosa in questa strada. Non mi è concesso più di relegarti i miei casini, mi butto dentro vada come vada. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra intorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna. Teoricamente il mondo è più leggero di una piuma. Nessun filo spinato potrà rallentare il vento. Non tutto quel che brucia si consuma. E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente, per fare i conti con le tue promesse. Un giorno passa in fretta e non c'è tempo di pensare. Muoviamoci che poi diventa sera. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, come il sole a mezzogiorno, baby.
siamo ancora in diretta con voi dopo questa scoppiettante canzone di Jovanotti che abbiamo ripreso dalle nostre memorie per la grande gioia del nostro grande DJ Marco Camilli, che non abbiamo ancora salutato, che oggi è in versione mutismo assoluto, ci guarda e non favella perché è un po' ammalato.
Perché le altre volte parlava tantissimo invece.
No, beh, qualcosa diceva. In realtà tutti i germi tuoi li hai passati a lui, che ovviamente
cosa vuoi, microfono? È una staffetta.
Hanno fatto
No, in realtà non è vero. Io e Marco ci siamo ammalati in contemporanea per solidarietà.
Certo, perché il presidente e il regista hanno sempre queste affinità di genere, non si è capito come mai. Sì, infatti si parlavano e avevano delle voci improponibili entrambi, ma non importa. Detto questo, siamo ancora qui con il nostro secondo ospite che in realtà è arrivato e ci deve parlare di un sacco di cose. Abbiamo già, come dire, messo lo spirito di avventura nei nostri ascoltatori parlando di Opera Fitzcarraldo, che insomma secondo me è un'esperienza incredibile e che consigliamo ovviamente, però insomma affrettatevi perché i posti sono limitati, quindi prenotatevi subito, e poi parliamo anche di un festival molto bello giunto alla seconda edizione che vede come teatro San Benedetto Poi, che insomma voglio dire, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso tra l'altro, quindi ha portato fortuna secondo me.
Sì, è stato bello,
è stato molto bello. Stiamo parlando del teatro di figura, la Fiuma Festival appunto di teatro di figura, 20-21 maggio.
Torna. Speriamo baciato dal sole e dal pubblico come lo scorso anno.
Sì, no, è stato molto divertente. Io mi sono goduta veramente degli spettacoli anche per bambini che non pensavo.
Che sei una bambina.
Certo che sì.
Anzi, alcuni spettacoli burattini, c'era un pubblico di adulti
che ridevano.
Si comportava peggio così.
dei bambini.
Esatto. Perché i bambini hanno la sorpresa, rimangono lì con la bocca aperta e guardano.
E gli adulti fanno la faccia dei deficienti.
Gli adulti a volte vanno gestiti più dai bambini.
Sono d'accordo, perché non stanno mai zitti, chiacchierano tra di loro, i bambini sono più attenti.
Bene, allora quest'anno con molto più controllo per gli adulti e auspicio di avere tanti bambini, tanti, e che insomma la prima edizione sia stata anche di contagio, di passione per questa arte meravigliosa, intramontabile, che divertiva i nostri nonni tanto quanto noi, perché questo non è cambiato. Il burattino e la marionetta continuano davvero a emozionare allo stesso modo. Ci sono dei grandi nomi quest'anno.
Ci sono dei grandi nomi. Per fortuna l'amministrazione comunale di San Benedetto Poi e il Museo Civico Polironiano di San Benedetto hanno confermato l'intenzione di investire sul teatro di figura come elemento distintivo di San Benedetto Poi, e per questo siamo riusciti a costruire un'ottima proposta. Mi faccio i complimenti da solo, anzi li faccio a me stesso e soprattutto al direttore artistico Giorgio Gabrielli anche per questa seconda edizione. Quindi sono una decina di artisti che si alterneranno fra il sabato e la domenica 20 e 21 maggio. Tutti gli eventi sono gratuiti, aperti al pubblico, e abbiamo cercato anche quest'anno nel programma di inserire tutte le esperienze, cioè dalle ombre ai burattini, alle marionette, ai pupazzi. E quest'anno abbiamo addirittura, siamo riusciti ad avere come ospite un patrimonio dell'umanità.
Sì.
Vero e proprio, nel senso che non ha, di solito patrimonio dell'umanità è un sito, un luogo, invece c'è un burattinaio che è stato nominato patrimonio UNESCO dell'umanità. La persona. Stiamo parlando di Mimmo Cuticchio.
È come parlare, non so, del fondoschiena di Jennifer Lopez, no?
Ma perché fai questi paragoni così alla va là che vai bene?
È vero però. Ci sono quelle cose lì che hanno un valore al di là di tutto nel jazz set. È così, funziona. Invece lui...
Io mi dissocio da questa cosa.
chissà cosa penserebbe Mimmo Cuticchio.
Esatto, che è stato paragonato.
Non è un paragone, però tu...
Io non glielo dico.
Puoi dire,
esatto.
No, Mimmo Cuticchio, lui rappresenta un patrimonio, ma diciamolo anche perché è una tradizione.
Lui rappresenta la tradizione dei pupi in particolare siciliani, e per una fortunata serie di coincidenze lo abbiamo come ospite, che concluderà il festival con lo spettacolo della domenica sera. Proporrà uno spettacolo che si rifà alla tradizione, il cunto, c'è tutta una diatriba fra la differenza fra i cuntisti e i cantastorie che non stiamo qui a ripercorrere, ma diciamo siamo molto molto contenti di averlo ospite. Naturalmente anche tutti gli altri rappresentanti della tradizione emiliana, abbiamo di compagnie da Civitavecchia, da Torino, dalla Sardegna, da Cremona, da Varese, della tradizione napoletana, con uno spettacolo sulle guarratelle di Pulcinella, insomma.
Ecco, c'è da dire una cosa, che questo si era capito anche l'anno scorso, che un po' tutta Italia, indipendentemente dalle aree geografiche, si è espressa in quest'arte e ha creato dei personaggi che sono entrati nella storia dell'arte di strada. Cioè, al sud, ok, ma vediamo che è molto radicata appunto anche in Emilia, nelle zone vicine a San Benedetto Po, quindi c'è un dialogo anche costante tra territori che con musei e luoghi di tutela di queste anche della tradizione proprio fisica di quella che era la produzione di marionette burattini, ha investito molto e continua ad investire nella tutela di un patrimonio davvero culturale tra generazioni. Hai nominato più luoghi che coprono un po' tutto il territorio nazionale.
Sì, quindi questo è un po' anche un effetto collaterale di questo festival, che permette al Museo Civico di San Benedetto Po di allacciare tutta una serie di relazioni e di scoprire persone e tradizioni che di questa arte sono portatori e conservatori, e soprattutto cercano di valorizzarla, sì, aprendo anche a una generazione di giovanissimi che provano a fare il mestiere del burattinaio.
Sì,
e questo è un mestiere bellissimo, a me piacerebbe un sacco farlo.
E perché non sei sempre in tempo, però?
Sì, ci sono già difficoltà a pensare che la cultura sia un mestiere,
figuriamoci.
Però
è una vita sicuramente di sacrifici, magari, e di grande adattamento anche alle piazze, al viaggiare, insomma.
Però i burattinai sono tutti bellissimi, sono tutti bravissimi e hanno sempre un grande successo, quindi pensiamoci. Pensateci anche voi,
magari
apriamo una compagnia di teatro di figura.
Ci manca solo quella.
La cosa affascinante, come sempre quando si parla di spettacolo, è anche quello l'avvicinarsi, in questo caso lo si può fare, al dietro le quinte.
Certo.
Cioè, l'anno scorso qualcuno lo faceva, di far vedere ai bambini come funzionava, bambini e adulti, perché tante cose, la storia dell'evoluzione anche dei personaggi, come si muovevano all'inizio e poi come si è anche evoluta questa la tecnica per permettere ai personaggi di fare molti più movimenti, di essere più espressivi. Giorgio Gabrielli apre la sua casa del burattinaio.
Giorgio Gabrielli, che oltre ad essere il direttore artistico è la persona di riferimento rispetto alla collezione del museo, è l'emblema di questa generosità che accomuna un po' tutti questi artisti, che non sono avari, non si esprimono solo nel momento del palco all'interno della baracca, ma hanno sempre un sacco di storie da raccontare su come è nato un burattino, perché è diventato così, perché ha assunto quell'espressione, perché nella storia fa questo e fa quest'altro, come si costruiscono gli effetti speciali, che sono sempre le cose, sì, che colpiscono maggiormente ancora qui, diciamo, gli adulti più che i bambini, perché i bambini fanno e gli adulti sono lì che dicono: ma come avrà fatto?
Esatto.
No, è impossibile.
I bambini
secondo
non hanno i bambini non si chiedono perché.
No.
L'adulto invece sì. E quindi appunto a casa del burattinaio si scopriranno anche tutti i personaggi che Giorgio costruisce, a cui dà vita proprio, di cui forma il carattere,
esatto,
dandogli un movimento. Poi insomma c'è un po' di tutto, ci sono anche laboratori per le classi della scuola primaria,
sì,
la mattina di sabato, la mano parlante si chiama,
sì, e la domenica pomeriggio abbiamo inserito quest'anno nel programma delle visite dedicate gratuite alla parte del museo che parla di teatro di figura. L'anno scorso nella prima edizione del festival abbiamo inaugurato la galleria permanente dedicata a burattini e marionette, alcuni burattini impertinenti che hanno un po' occupato gli spazi museali sono rimasti, diciamo così, a interagire con l'allestimento scientifico del museo etnografico, e quindi domenica pomeriggio è possibile, prenotandosi presso l'ufficio turistico, avere una guida speciale che porterà i visitatori alla scoperta delle collezioni del teatro di figura all'interno del museo.
E poi ci sarà anche il Circo Tradita, che è il più piccolo del mondo. ad esempio
il circo tre dita,
perché sì, ci sono poi anche queste particolarità, cioè chi magari si abitua, anche l'anno scorso c'era un artista che ha lavorato in realtà con le marionette piccolissime, quest'anno c'è il circo tre dita che appunto è il più piccolo circo che ovviamente lavora sulla manualità e l'utilizzo delle dita. È un'arte ancora più difficile quella di utilizzare anche le mani in questo modo alternativo, insomma.
Sì, sviluppando. Gli artisti all'interno del festival sono stati selezionati proprio per dare conto di tutte le possibilità espressive, dal classico spettacolo in baracca, anche delle cose molto più particolari, magari che hanno bisogno di un ascolto e più attento e più raccolto, ma che sono straordinari perché, per esempio, Alberto De Bastiani e Paolo Rec, che tu citavi, con i loro spettacoli il Circo Tre Dita, fanno davvero uno spettacolo utilizzando tre dita della mano.
Sono bellissimi.
A me piace Buonanotte Burattini.
Ah, ok. Ti sei già fatta il tuo...
Sì, nel senso che è bello questo saluto della buonanotte con i burattini. Insomma, è proprio... Quella...
Ci sono le tisane, c'è il bel burattinaio che ti saluta.
Il Giorgio Fascinoso.
Interessante. In effetti, anche se nel programma ha solo due righe di descrizione, credo che sarà uno degli eventi più gettonati.
Sì, sì. Sapevo.
Poi c'è Paolino e il Po, con una storia ambientata in un paese della Bassa sulle rive del Po. Un riferimento puramente casuale.
Esatto. C'è un festival che si chiama La Fiuma, abbiamo trovato uno spettacolo di pupazzi e burattini che parla di un paese in riva al Po, quindi ci sono le zanzare, c'è il caldo, c'è l'osteria, ci sono gli argini, sembrava fatto apposta.
C'è la festa.
Quindi assolutamente da non perdere.
E c'è Paolino che è un pescatore, questo è il... Poi ovviamente non può mancare Pulcinella.
Pulcinella, lo ricordavamo prima, uno spettacolo dedicato alla tradizione delle guarratelle, che sono sostanzialmente gli spettacoli di burattini in cui il protagonista è Pulcinella, che parla con questa voce diciamo così stridula, con una tecnica particolare che il burattinaio utilizza e che naturalmente, come nella tradizione degli zanni, che sono questi diciamo sfortunati, i servi, quelli che di solito fanno del casino,
quindi
Fagiolino, Pulcinella, sono tutti della stessa famiglia, le prendono, sono quelli insomma che fanno sempre degli imbrogli, sì. E quindi uno spettacolo dedicato anche alla figura di Pulcinella, quindi davvero un programma che racconta di una tradizione che è italiana ma poi anche europea ed internazionale.
Ecco, secondo me piacciono anche i Brutti Anatroccoli, le tre papere con gli occhiali.
Eh beh, ovviamente, certo. Io essendo la prima capofila dei Brutti Anatroccoli, cos'altro potrebbe piacermi? Io sono molto, molto sì per questo e credo che insomma riscuoterà anche molto successo perché affonda le radici anche in una tradizione della fiaba e della favola molto famosa.
E poi c'è naturalmente la parte educativa, nel senso che spettacolo che voi citate dice che anche se siamo brutti, se siamo bassi, se siamo storti, se siamo colorati di un colore strano, siamo come gli altri.
Tutti e quindi possono, cercare
brutti,
di rendere la propria debolezza una
forza. Anatroccoli, sì.
Ecco, c'è sempre in effetti una morale in queste storie, c'è sempre un messaggio in qualche modo. A volte ci sono semplicemente degli intrecci, ma anche i caratteri dei singoli personaggi si analizzati ovviamente non con lo sguardo di un bambino che magari è più rapito dalla meraviglia, poi dipende un po' dall'età, però anche guardati con lo sguardo degli adulti è importante. Ti fanno portare a casa qualcosa in ogni modo, un'emozione sicuramente, ma anche un avvicinamento anche ai valori quelli semplici, la terra, la tradizione, l'amicizia, quindi insomma riscattiamoli tantissimo, perché in realtà è bene anche strappare tanti ragazzi dai tablet ogni tanto e fargli riscoprire queste emozioni che si trovano nei video che sono abituati a guardare grazie alla tecnologia, anche creati semplicemente da due mani che si muovono.
Le storie dei burattini sono destinate a sopravvivere a tutto
per sempre,
secondo me. Sì, perché proprio fanno riferimento, come così come le fiabe, a questi insegnamenti che sono nostri, di tutti.
Sì.
E poi magari ce li dimentichiamo perché facciamo delle altre cose, siamo sempre impegnati, ma alla fine quando le riscopriamo ci accorgiamo che sono proprio nel nostro.
Quindi l'invito che facciamo è sicuramente per tanti genitori ad organizzarsi e portare tutta la famiglia.
Sì, anche perché naturalmente oltre al programma del festival ci sarà la presenza di alcuni artisti di strada e soprattutto stand gastronomici
di cibo di strada.
Cibo di strada, sì. Rigorosamente local.
Local, sì. chilometro zero.
Chilometro zerissimo. Zerissimo.
E in più è tutto molto comodo perché i luoghi sono tutti vicini fra loro, quindi potete agilmente passarvi una giornata intera appunto nel cuore di San Benedetto, tra piazza Teofilo Folengo, piazza Matilde di Canossa, tra l'altro luoghi meravigliosi che già da soli fanno da scenografia perfetta ai teatrini, al Museo Civico Polironiano, il Chiostro dei Secolari in Sala Consiliare, qui verranno contemporaneamente messi in scena.
Esatto.
Bene, tutte le informazioni le trovate su museocivicopolironiano.it e pantacon.it e continuate insomma a seguire la Fiuma e organizzatevi per il sabato 20 e domenica 21 maggio. Noi abbiamo altre cose da raccontarvi, ma un'altra pausa da fare, quindi
pausa musicale.
Sì, ovviamente. Un'altra pausa musicale, ci troviamo qui tra pochissimo per parlare di un'altra cosa. Ma io intanto prendo fiato perché qui gli argomenti.
Acqua.
Base Break. Radio Visione. Tutto quello che vi aspetta al cinema del carbone, proiettato in anteprima alla radio. 10 minuti di trailer, commenti e voci fuori campo sul film e rassegne prossimamente sugli schermi di Via Ogata. Ogni giovedì alle 16 sulle frequenze di Radio Base.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Sono le 18.43 e affrontiamo gli ultimi 20 minuti più o meno di puntata anche oggi, e lo facciamo dandovi più spunti, tra cui uno che trattiamo con il nostro ospite Matteo Rebecchi di Pantacon, ed è l'ultimo dei tre macro argomenti, che è fatti di cultura Reloaded. In realtà ci sarebbe da star qui un'oretta più o meno, ma non è un tempo che non abbiamo, quindi comprimiamo le informazioni giusto per dare uno spunto di riflessione e un appuntamento da segnare in agenda a chi ci ascolta. Voi conoscete ormai Fatti di Cultura, che torna quest'anno per la quarta edizione a fine settembre, ancora con Artlab e Fondazione Fiscarraldo, quindi con questo felice matrimonio tra chi fa innovazione culturale. Ma in realtà, giusto per tenere il muscolo della creatività allenato e anche quello della riflessione attorno a temi che vedono comunque la nostra città protagonista di tante azioni, perché dal punto di vista urbanistico ci sono tante cose nuove che stanno arrivando e ci dobbiamo un po' adattare al cambiamento, quando bisogna solo fare qualche sacrificio di viabilità per immaginare una città migliore, ma anche immaginare di vivere aree nuove che verranno restituite al pubblico. Una su tutte, Mantova Hub, che è un esempio che ci coinvolgerà anche noi parecchio nei prossimi anni, ma Fatti di Cultura Reloaded vuole in qualche modo sublimare tutte queste pratiche, e lo fa con un appuntamento primaverile, così per fare un po' da ponte con quello che ci aspetta in autunno, con grandi domande, ad esempio com'è possibile immaginare una collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati nella gestione dei beni comuni. È qualcosa che sembra molto complicato, e che in effetti lo è anche complicato, ma che può dare frutti molto interessanti.
Non ci bastava l'appuntamento di fine settembre per parlare di questi temi, vogliamo parlarne tutto il tempo.
Mi detto, ma cosa facciamo in primavera?
E a parte gli scherzi, temi così importanti per noi operatori culturali, ma per tutti i cittadini, come la riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, da restituire appunto alla comunità, alla società civile, al libero cittadino, credo che siano temi fondamentali su cui porsi delle domande. Lo stiamo cercando di declinare questo tema attraverso una serie di appuntamenti, cercando di cogliere da altre situazioni degli spunti operativi da copiare, o magari cercando di evitare errori che altri hanno fatto in altre situazioni. Questo è il motivo per cui questa primavera, diciamo che fra maggio e la prima metà di giugno, abbiamo organizzato una serie di appuntamenti che vedono protagoniste le cooperative di Pantacon, che si sono prese, diciamo, la responsabilità di provare a immaginare un appuntamento per parlare di rigenerazione. Quindi sì, parleremo di rigenerazione attraverso le biblioteche, parleremo di rigenerazione attraverso il teatro, parleremo di rigenerazione attraverso la comunicazione, parleremo di rigenerazione attraverso la scienza e l'approccio, diciamo così, naturalistico.
Ecco, facciamo una rapida carrellata. Giovedì 18 maggio è l'inizio di questo calendario, e si inizia con un'azione pensata da Zero Beat, con questo teatro stalla di Bergamo, che è molto particolare, perché è costruito presso una comunità terapeutica per persone che hanno disturbi mentali e del comportamento. Ma era una cascina con fienile e spazio per accudire gli animali, ora è usato come attività di ipoterapia e pet therapy, e ospita spettacoli, performance e laboratori per creare proprio questa sinergia tra animali nel loro ambiente della fattoria, praticamente lasciati liberi, e le persone. E loro verranno a Mantova giovedì 18 maggio negli spazi dell'Università della Sede di Lunetta dalle 10 alle 12 con Se Circo Trovo.
Un appuntamento interessantissimo, un luogo, come dicevi tu, dedicato agli animali, che è stato recuperato e adesso ospita gli uomini insieme agli animali,
sì,
perché è possibile rigenerare gli spazi e dare loro nuove funzionalità. Quindi un luogo apparentemente abbandonato, perché le fattorie erano in disuso nella zona della Bergamasca dove si trova l'esperienza di Teatro Stalla, hanno ritrovato vita e in questi spazi un, diciamo, un visionario che è Alessandro Garzella ha deciso di portare l'esperienza del teatro per far vivere esperienze a persone con disagio attraverso l'utilizzo delle tecniche del teatro e gli animali.
Qua si può parlare di rigenerazione ma umana in qualche modo, proprio delle persone. No, la Elsa mi guarda.
Allora, che stai facendo delle facce buffissime. Su chi circo trovo, chi circo trovo, hai fatto una faccia meravigliosa.
Abbiamo letto prima. Ma sono cose particolari, sono titoli strani.
Sono titoli strani.
È tutta questa puntata che elenchiamo di
sì,
titoli
è,
strani.
È vero, effettivamente.
Ho sentito prima c'erano delle forchette che giravano.
Esattamente.
Noi non vogliamo essere da meno.
No, ovvio.
E poi tu stai zitto adesso perché devi parlare con lui di biblioteche, allora.
Sì, ecco. Sì, questo è un evento bellissimo. È un evento bellissimo. Il primo giugno con tre protagonisti. Beh, uno è Marco Muscogiuri, che è un architetto che ha rimesso a nuovo, riqualificato, ridato vita e, come dire, è il chirurgo plastico delle biblioteche. È molto bravo, ha fatto delle cose eccezionali, addirittura per una biblioteca ha creato apposta un rivestimento in mattonelle che tra l'altro ha brevettato, che sono termoassorbenti. Io l'ho visto in un convegno che ha fatto proprio per i bibliotecari e tutti durante le slide facevano oh, ah, oh mio Dio, perché nessuno dei partecipanti aveva una biblioteca così e l'avrebbe voluta. E le biblioteche, Matteo, sono sicura che sei d'accordo con me, sono i luoghi che maggiormente hanno bisogno di essere riqualificati, anche per un discorso di accessibilità che nel 90% dei casi non esiste.
Sì, la biblioteca è un luogo fondamentale. Noi parliamo tanto di rigenerazione negli ultimi anni, ma la biblioteca è, da quando è stata istituita, è un luogo di rigenerazione e di aggregazione. Quindi le biblioteche vanno rimesse sotto la luce del grande pubblico, perché devono ancora di più svolgere questa funzione, e naturalmente per svolgerla un bel restyling di mattonelle non farebbe male.
Sì, sono molto belle. Tu adesso mi stai prendendo in giro perché hai lo sguardo da sornione, ma poi ti farò vedere la foto e ho ragione io. E poi ci sarà anche
lui ha vinto anche la medaglia d'oro dell'architettura sì. italiana nel sì. 2012 sì, sì, sì. con la Medateca di Meda in Monza Brianza. È questa?
No, non è questa,
perché lui è intervenuto in tante biblioteche, quella di Melzo
sì. Tra l'altro anche in biblioteche che avevano addirittura un patrimonio storico attorno da considerare, certo. Cioè ci sono biblioteche sparse che magari hanno anche dei muri che devono essere rispettati, alcune sono affrescate, altre sono addirittura con le pietre a vista originali, quindi non è facile intervenire in questi contesti. La cosa che mi è piaciuta ascoltandolo, che lo ritroverete anche voi quando lo conoscerete, è che è uno dei pochi che ha parlato con i bibliotecari e ha capito esattamente che per intervenire in una biblioteca c'è bisogno di andare a capire che spazio è e chi lo abita e lo ne usufruisce. Per darvi una piccola chicca, il bancone dove di solito si va a fare i prestiti, il famoso reference, arriva sempre l'utente, che generalmente è donna, con la borsetta che sbatte sempre sul bancone del reference, e lui ha creato uno scalino ribassato per poter permettere all'utente di appoggiare non solo la sua borsetta ma anche la borsa dei libri che deve restituire senza invadere lo spazio del bibliotecario. Sono piccolezze.
È il tuo sogno, ne vuoi una?
Questa ti piace.
Mi piace perché in realtà
se ti piace.
Siete due stupidini, ma me la pagherete molto cara fra 8 minuti.
Ma avete gli occhietti che luccicavano.
Sì, perché ha fatto delle biblioteche meravigliose, devo dirlo. E poi c'è Antonietta Furini, che porta un'esperienza molto bella. Io l'ho vista alla biblioteca di Finale, è meravigliosa, tra l'altro con dei murales di Alessandro Sanna, che solo quelli valgono una visita a questa biblioteca, ed è una riqualificazione
post terremoto.
Esatto, arriva post terremoto, dove la biblioteca era quasi per tutti praticamente il vero centro di aggregazione, e quindi è stata restituirla è stato un atto sociale doveroso sicuramente, ed è molto bella. Ci parlerà anche di come sono stati fatti questi interventi e tutto questo secondo me è necessario anche per far capire che le biblioteche sono in divenire, così come tanti altri edifici pubblici, e che hanno bisogno di essere riqualificate.
Andiamo avanti con un evento che organizziamo noi di Radio Base, comunicare gli spazi urbani quando la rigenerazione è anche partecipazione, venerdì 9 giugno dalle 17 alle 20:30 più o meno, questo l'orario sarà diviso in due momenti, il primo sarà una passeggiata attorno alla zona di Mantova Hub per guardare la zona dell'intervento che appunto sappiamo verrà eseguito e partirà nei prossimi mesi, e quindi quello che sorgerà, come sorgerà, e poi in Sant'Agnese 10. Si parla di come si racconta un intervento di questo genere e in generale un mutamento del tessuto urbano insieme a nuove abitudini che vengono appunto messe a disposizione dei cittadini in qualche modo. Come si comunica il prima, il durante e il dopo, se lo si fa bene, se lo si fa male, se si può aggiustare il tiro, se si può partecipare in modo diverso, ed è anche uno spunto di riflessione per i nostri amministratori, perché parteciperanno gli assessori Murari e Baroncelli all'ambiente e alla rigenerazione urbana del Comune di Mantova, e ospiti saranno Giovanni Campagnoli, che è già venuto a Mantova, è già stato nostro ospite, ma è una continua fucina di idee, e quindi arriverà a raccontarci altri casi di riutilizzo in Italia di spazi vuoti che sono diventati molto altro, e con un focus sulla comunicazione, e Valerio Barberis, che è assessore all'urbanistica del Comune di Prato, dove appunto ha in mano questo progetto Reversibility, che mira a dare un perché al parco che attraversa la città.
A me non resta che ricordare,
esatto,
che l'appuntamento è per venerdì 9 giugno alle ore 17 in Sant'Agnese.
Esatto. 10. Ma io avendo davanti tutte queste informazioni ti ho risparmiato insomma il racconto di tutte le fasi. Però a te chiedo di raccontare l'ultimo.
L'ultimo in ordine temporale, il 10 giugno dalle ore 15:30, partendo da Sant'Agnese 10, ma per poi spostarsi perché è un appuntamento peripatetico. La conferenza curata da Alchemica, che ci parlerà dell'esperienza di Davide Barbadoro, che ha realizzato dei progetti di intervento sui paesaggi e quindi ha operato in alcuni borghi del centro Italia creando delle storie da raccontare attraverso il viaggio e attraverso il camminare attraverso questi spazi, che possono tornare alla luce, possono essere riscoperti nella loro bellezza anche attraverso un approccio naturalistico.
Sì. Quindi parco dell'arte tra natura e installazioni artistiche alternative. Saranno due momenti, ci sarà anche una conferenza e una passeggiata. E quindi questo con Alchemica, che ha insomma questa
vocazione
di divulgazione.
Per far capire che la rigenerazione è tutto. È racconto, è aprire dei sentieri.
È il rispetto dell'ambiente.
È riflettere, è pensare alle persone a cui ci si rivolge, è la biblioteca, è il teatro. Tutto quello che è il linguaggio della cultura può partecipare in maniera, diciamo, vincente ai processi di rigenerazione. Può e deve, e noi speriamo di poterlo fare, aiutando poi questi progetti ad arrivare al successo e quindi poi a essere per tutti.
Ecco, essendo Pantacon parte di tanti processi creativi, culturali e di cambiamento della città, e lo facciamo con grande passione perché ci piace, perché è bello anche vedere poi i risultati di questi sforzi che si fanno e che bisogna fare per andare avanti, per migliorare l'ambiente in cui viviamo, sicuramente sentiamo ancora di più pressante insomma il bisogno di incontrare il pubblico in questi casi.
Lo facciamo volentierissimo, perché ci piace parlare con le amministrazioni, ci piace parlare con operatori che come noi fanno questo di mestiere, e ci piace pensare che il nostro intervento, oltre a farci lavorare, poi avrà una ricaduta su tutti i cittadini.
Certo. Grazie Matteo, grazie di questi tre quarti d'ora così intensi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Vi racconto. Tutto poi ve lo raccontiamo anche sul nostro sito radiobase.eu e naturalmente sulla pagina di Fifth Avenue. Sono le 18:57. Noi dobbiamo dare un'ultima segnalazione che ci arriva.
Esatto.
Che ci arriva dalla farmacia Paini, perché c'è un appuntamento per sabato 6 maggio.
Sì, parliamo di Nordic Walking, che insomma sta piacendo moltissimo, ormai è il trend del momento, è andare in giro con le racchette, più alte, pare essere un esercizio molto efficace.
Sì, anche coi tacchi bisognerebbe farlo.
Le racchette coi tacchi?
Sì, tutto, sì.
Io
sempre.
Su questa mi dissocio.
Sabato 6 maggio alle 16.30. Insomma, lì ti volevo. Sabato 6 maggio alle 16.30, incontro anche con il farmacista.
Esatto.
Della farmacia Paini, che vi racconterà, vi spiega la tecnica, perché è importante, chi lo può fare, a chi è adatto.
Esatto. E vi darà tutte le dritte per praticarlo in sicurezza e insomma riuscire nel vostro intento di fare allenamento e stare meglio.
Esatto. E non solo, con lui farete 40 minuti di percorso in Riviera Mincio.
Sì, insomma, qua il Mincio è protagonista in tutto, nel Nordic Walking, nell'opera Fitzcarraldo, insomma, il Mincio c'è sempre,
certo.
Ecco, mi raccomando.
Certo. Bene.
Ma è già partita sotto, abbiamo una super base.
Ma è una base o una canzone?
Secondo me è una canzone.
Bisogna salutare allora.
Sì.
Ciao. Alla prossima settimana.
In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese, in zona Valdaro a Mantova.